Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, cerco di centrarmi all'interno del video. Bentornata, bentornata Ilaria. Ciao Ilaria.
Grazie, ciao, ciao a tutti, grazie.
L'ultima volta
Ciao.
abbiamo intervistato insieme Matteo Bussola e Lucrezia Sannani in questa intervista doppia che ci è piaciuta tantissimo. Stasera portiamo un'autrice che hai scelto te, che hai selezionato te, che mi hai consigliato e che sto
Sì.
leggendo. Do il benvenuto da parte di Radio Scribe, Alice Cappalli. Ciao Alice.
Ciao a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao Ilaria.
Ciao Alice, innanzitutto grazie per essere qui con noi perché appunto, come ha detto Claudio, ti ho voluto fortemente io perché quest'estate ho letto il tuo libro Niente caffè per Spinosa e è stato veramente illuminante perché è un libro tenero, positivo, una bella storia di riscatto, un'educazione sentimentale, ecco, tante belle figure sia maschile che femminile che mi hanno veramente riempito il cuore. Credo che quest'anno più di sempre ci sia bisogno, ecco, di libri come il tuo. Non ho ancora letto il nuovo che è appena uscito, solo la sinossi, però mi sembra, ecco, molto, molto interessante.
Grande
Sicuramente recupererò, anzi, se ce ne parli tu, almeno ci dai già qualche spunto.
Allora, sì, da che cosa cominciamo? Dal secondo? Da questo
Partiamo dal
nuovo?
secondo,
Dal
dai.
secondo, dal secondo. Allora, il secondo libro che è uscito da poco, insomma, in definitiva era il 30 giugno quando è uscito, è autobiografico e quindi racconta in gran parte quella che è stata la mia vita, l'inizio della mia passione musicale, poi lo svolgimento dei lunghi anni di studio e anche l'esito di tutto questo. Forse qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, in fin dei conti lo sappiamo già come va a finire, nel senso che io ho suonato il violoncello alla Scala per quasi 38 anni e quindi abbiamo capito che finisce bene, diciamo, fra virgolette, la storia. Però qui l'interessante, secondo me, è cercare di capire come mai è finita bene, nel senso che io... Quando ero piccolo ho subito un grosso incidente stradale, mi ha danneggiato la mano sinistra perché attraverso questo incidente insomma, mi si è quasi del tutto lesionato il nervo radiale, che è quello che porta all'estensione delle dita, no? E quindi la mano sinistra poi è quella che per un musicista di uno strumento ad arco, sia il violino appunto che la viola, che il violoncello, eccetera, si suona con la mano sinistra, cioè si costruiscono proprio le note con la mano sinistra. Quindi la mano sinistra ha un significato profondo, insomma, un significato proprio di intonazione, di discorso musicale, mentre la destra ha un ruolo espressivo, no? Perché comunque serve proprio a cavare fisicamente il suono dalle corde con l'arco, eccetera. Quindi sono partita male, nel senso che sono partita in un modo decisamente svantaggiato e in più con una famiglia che non era molto d'accordo sul mio progetto, quindi sulla mia passione che io volevo continuare attraverso lo studio. Questo perché comunque la mia è una famiglia di insegnanti, il loro desiderio era che io diventassi come loro, che io studiassi, facessi il liceo classico, eccetera, eccetera. Mentre io invece tiravo fortemente la mia vela verso la musica, verso una vita completamente diversa, di creativa, più creativa, eccetera. Però, nonostante questo, insomma, io mi sono inventata, tra virgolette, che il violoncello poteva essere una forma riabilitativa molto utile per la mia mano, che poverina non rispondeva ai comandi. E quindi, con questo escamotage, con una sorta di, diciamo, alleanza iniziale da parte di mia madre, che era stata responsabile di questo incidente perché guidava la macchina quando la macchina finì contro quest'albero. Quindi forse un po' per i complessi che lei aveva di, insomma, sensi di colpa, oppure, insomma, sicuramente questo incidente non le aveva fatto bene da questo punto di vista. Insomma, si sentiva forse in dovere di risarcirmi in qualche modo e quindi di spalleggiarmi in questo progetto. Poi ora io non sto ovviamente qui a dire tutto tutte le sfumature di questa storia, che sono tante. Però posso dire che in questo percorso io ho incontrato dei personaggi, pochi, perché sono stata molto sola, che mi hanno aiutato, tipo il direttore dell'Istituto Mascagni di Livorno, dove io ho studiato, tipo il mio maestro, soprattutto il mio maestro, che io ho chiamato Smotlak, il cognome Smotlak, cioè un cognome un po', diciamo, originale, ho scelto, perché, ma comunque gli stava da Dio, gli stava da Dio, perché fumava come un turco, era un personaggio veramente singolare, quindi Smotlak mi sembrava proprio perfetto, e, che era anche uno scommettitore. Era un grande scommettitore, probabilmente su di me ha scommesso in qualche modo, anche se non nei termini in cui io poi in cui ne ho parlato poi nel corso del racconto, insomma, perché è autobiografico, ma c'è qualche cosa su cui ho calcato la mano e che qualcosa che io ho un po' modificato proprio per rendere la storia un romanzo di gradevole lettura. E quindi ha scommesso su di me, cioè in sostanza ha scommesso che io potessi diventare una violoncellista, e quindi per raggiungere questo scopo ha veramente messo in campo tutte le sue capacità di insegnante, di maieutica, come si può dire, di qualcuno che sa tirar fuori qualcosa di buono da un blocco di marmo, non abbozzato, ma proprio, diciamo, malmesso nel mio caso. È un libro che comunque contiene un messaggio, diciamo diversi messaggi, ma forse quello più, quelli, i due più importanti sono prima di tutto quello, il messaggio per il quale ottenere un risultato non dipende solo dal talento oppure dal proprio bagaglio fisico, ma dipende anche molto dal metodo, dalla tenacia, dalla costanza e dalla capacità di avere fiducia, quindi del non mollare, e anche la capacità di fare dei sacrifici, perché all'interno di questo percorso io sì ho fatto anche il liceo classico e tutto, però contemporaneamente ho fatto anche il conservatorio, quindi ho studiato molto, e lo studiare molto naturalmente mi ha precluso una parte di quella vita magari adolescenziale che tanti possono fare, tipo le uscite, le passeggiate, insomma le serate, eccetera. Io niente di tutto questo, perché quando smettevo di fare il mio lavoro, la mia passione era suonare, quindi mi dedicavo a uno studio metodico e disciplinato dello strumento. Quindi il messaggio è che non si ottiene mai niente con niente, cioè non c'è un colpo di fortuna sempre o solo, non c'è un complotto delle stelle positivo o negativo nella vita, ma c'è una forte volontà da parte di chi vuole arrivare in fondo a un cammino, e la volontà comunque include anche la capacità di avere una coerenza e un coraggio, ecco, di fare anche delle scelte a volte scomode, ma mirate per quello. Insomma, è un po' come lo sport. Quando uno diventa uno sportivo bravo, sicuramente si allena, non sta a fare l'aperitivo fino a mezzanotte e mezzo con il mojito in mano, fa altro, ecco. E la stessa cosa è per qualunque altro risultato che uno nella vita possa veramente volere. Allora, nel mio caso, come dicevo, ero svantaggiata dal punto di vista fisico, perché avevo questo grosso problema fisico alla mano, dall'altra avevo da studiare, quindi avere, comunque ottenere dei buoni risultati che mi consentissero all'interno della famiglia di continuare a avere questo hobby, fra virgolette, che mi era stato consentito, che per me non era un hobby, per me era vita, proprio vita, ragione di vita, e soprattutto di espressione, di comunicazione, di realizzazione personale. Per cui, ecco, questo è un messaggio che secondo me deve in qualche modo passare un po' per tutti, soprattutto per i giovani, soprattutto per quelli che vogliono arrivare da qualche parte, che le cose si ottengono comunque con un lavoro personale e anche una passione coerente, cioè non discontinua, perché a volte le emozioni vanno e vengono, no? anche io ho avuto dei momenti, li descrivo nel corso del romanzo, momenti di scoraggiamento, momenti in cui io, insomma, sono stata tentata di mollare perché era troppo dura, perché era troppo difficile, perché non avevo tempo, perché potevo benissimo andarmi a fare un giro in bici sul mare, andarmi a fare il bagno a giugno, quando finiva la scuola, invece magari mia amica andava a fare il bagno sugli scogli e io tornavo a casa perché dovevo studiare il violoncello, perché avevo magari un esame importante da fare con quello. Quindi questa cosa c'è. E l'altro messaggio comunque è un messaggio di amore nei confronti proprio della musica, come di una capacità di comunicazione. Io quando ero piccola, insomma, sia dopo l'incidente che durante la prima adolescenza, figlia unica, io sono stata figlia unica, quindi non avevo neanche in casa qualcuno con cui misurarmi in qualche modo. Poi io non so che cosa significa avere dei fratelli, per cui immagino che magari però avere qualcuno che, insomma, se è dalla stessa parte magari può servire. Ho avuto però due figlie, vedo che si spalleggiano parecchio. Io invece ero sola, per cui ero da sola col mio violoncello, per cui il mio violoncello è diventato il mio alter ego, insomma, era un po' qualcuno con cui mi dovevo confrontare, e nello stesso tempo era un oggetto che si frapponeva fra me e il mondo esterno, quindi era
la comunità di Linus.
Sì, ma non era solo la copertina, era anche un esoscheletro, cioè era quello in cui io mi rinchiudevo e attraverso cui mi esprimevo. E devo dire che la musica che viene chiamata musica seria, insomma, però insomma io parlo della musica classica naturalmente, perché il violoncello, certo, è uno strumento ad arco, quindi io sono arrivata alla Scala, ho suonato le sinfonie, ho suonato i melodrammi, ho suonato i balletti classici, niente di... Quindi quel tipo di musica, devo dire che è capace di avere un impatto profondo dal punto di vista emotivo. E non voglio sbilanciarmi troppo, perché ovviamente questo è anche un mio giudizio personale, però è più capace di altri tipi di musica di irradiarsi nella profondità dell'animo e di essere elaborato. Perché comunque non dimentichiamoci che tutta la musica seria in qualche modo è la nonna, la madre e diciamo l'alveo in cui si sviluppa e cresce anche tutta la musica successiva, che è la musica popolare, e che può avere comunque delle tematiche interessanti, ma che comunque passano attraverso quel linguaggio.
Alice, perdonami, ti interrompo un attimo, così ti faccio prendere fiato e saliva. Volendo parlare
troppo.
Volendo paragonare diciamo il tuo infortunio da musicista al mondo sportivo, a cui hai fatto riferimento anche te, è come se un ragazzo che ambisce alla Serie A si sfascia il ginocchio o il piede. Quando, in che momento hai capito, questo parliamo di Alice, non del libro, insomma, che nonostante quell'infortunio al nervo radiale comunque potevi andare a suonare in Serie A?
Ma in realtà non l'ho capito io direttamente, ma l'ha capito questo tipaccio strano che era mio maestro, questo soggetto un po' particolare.
Che fumava con un turco.
Sì, questo che fumava, mi fumava in faccia grandi nuvole, e io attraverso queste grandi nuvole cercavo di capire il labiale spesso, perché poi parlava anche un modo strano di parlare. E, diciamo che è vero, ho avuto la fortuna di incontrare un soggetto così. Questo personaggio, che ovviamente sapeva molto più di me dal punto di vista musicale, sapeva anche che c'era il modo per tirar fuori qualche cosa di buono da una materia svantaggiata come era la mia. E io credo che questo sia stato proprio perché, anche se succede sempre che se c'è qualche cosa di fragile all'interno del nostro meccanismo, insomma, della nostra macchina fisica, magari quello viene sempre compensato con qualche altro meccanismo della nostra macchina fisica. Nel mio caso, io ho sviluppato una tecnica personale per cercare di eliminare gli ostacoli che magari in modo ortodosso dovevano seguire un certo percorso, ma non potendo io seguire quel percorso, mi inventavo magari qualche cosa che però mi aiutava a arrivare a quell'obiettivo. Naturalmente ci ho messo tempo e ho fatto fatica, però mi sono anche resa conto che avevo avuto questa capacità di, come posso dire, aggirare l'ostacolo. E quindi non è che l'ho capito subito, l'ho capito perché lui comunque mi ha lasciato fare questo lavoro, non è stato rigido, burocrate, insomma, nel dire no, da andare da A a B si deve passare di lì. Da andare da A a B, se tu non ce la fai a passare di lì, ti puoi inventare comunque un percorso alternativo, basta che ci vai nei tempi in cui dico io, o nei modi, diciamo che il fine giustifica i mezzi, ecco. E non l'ho capito solo quando l'ho visto sorridere, la prima volta che io ho fatto questa, ho infranto la regola e ce l'ho fatta. E allora ho detto, ma guarda, alla fine si può provare, magari ti può andare bene, ti può andare male, però insomma c'è sempre qualche cosa che può essere alla nostra portata. E nel mio caso mi è andata veramente bene. Insomma, quindi sono contenta così. Naturalmente la sto pagando ad oggi ancora, perché ho mal di schiena, mi fanno male le spalle, mi sono venute le tendiniti, insomma, cioè in qualche modo si fa, non è tutta rose e fiori, però era inevitabile che così fosse, insomma.
Comunque Alice, mi viene da pensare che è molto simile in parallelo a quello che succede a Maria Vittoria con il professore, che anche lei è un po' un diamante grezzo, con un gran potenziale, sì. Che l'incontro con il maestro giusto, in questo caso sì, il professore, alla fine da potenza diventa atto, come direbbe Aristotele, no?
Sì. Ma guarda, in effetti ci sono tante situazioni nella vita in cui si capisce bene che ci vuole un detonatore, no? Come se si fosse comunque capaci di qualche cosa, ma non è ancora arrivata la scintilla, insomma, non è ancora arrivato il momento e ci vuole qualcuno che o ci apra una finestra, o ci indichi una strada, o semplicemente ci dia un piccolissimo suggerimento, come è stato per Maria Vittoria. Cioè Maria Vittoria è una ragazza giovane, comunque insomma quarantenne, quindi insomma una donna ancora nel fiore degli anni, con tante cose che possono succedere, e purtroppo si era appiattita in una routine quotidiana un po' scialba nella quale lei pensava di dover restare. È stato veramente un caso che lei appunto è rimasta senza lavoro, però vedi, anche lì c'è stato un caso particolare, cioè lei è rimasta senza lavoro, un momento esatto. Di crisi, cioè, e ha avuto da parte sua un piccolo slancio iniziale, che è quello: chi se ne frega se io non faccio quello che facevo prima, mi invento un'altra cosa, cioè non ho schifo di cambiare, no? Oppure non ho coraggio all'idea di fare qualche cosa che non sembra adatto magari all'altezza di quello che facevo prima, ma mi metto in gioco, no? Quindi da parte sua c'è stato un piccolo atto di umiltà e soprattutto di coraggio, magari piccolo in questo caso. Lei va all'ufficio di collocamento, va alle ACLI e dice vabbè, faccio la badante, quindi lì si trova con tutte queste donne straniere che sappiamo benissimo che in Italia tante di loro trovano lavoro proprio per gli anziani, insomma, e viene assunta proprio perché legge, perché è italiana e sa leggere. E quindi questo professore che non ci vede anziano malato ha bisogno di qualcuno che gli legga le sue cose, quelle che ha sempre desiderato sentire, ha letto finché ha potuto, finché ha avuto un po' di occhio, un po' di luce per leggere. Per cui lei diventa proprio i suoi occhi.
I suoi occhi.
Il suo veicolo verso l'esterno, verso la sua quotidianità. Ed è da lì che comincia a nascere questo rapporto molto bello, perché comunque si impara attraverso la vita di tutti i giorni a leggere nelle piccole cose di tutti i giorni delle verità che poi lui dice, il professore, verità universali, no?
Perché assolutamente.
Lui era un professore di filosofia, quindi ha studiato tanta filosofia, la storia della filosofia, c'è un ramo importantissimo che è la filosofia morale e che viene anche detta filosofia pratica, perché in definitiva la filosofia ha anche questa funzione di farti trovare un modo per interpretare la realtà, per darti delle ragioni, no? del vivere, dell'esistenza. Che lei non aveva neanche cercato, cioè lei se le ritrova così in mano proprio perché il professore, mentre lei cucina, mentre fa lessa la verdura o taglia il cavolfiore, si trova questo professore che in mano ha i suoi libri e che chiede che gli si legga qualche cosa. E incredibilmente ogni volta che si legge qualche cosa, quel qualche cosa ha un'attinenza proprio con quelle piccole cose che succedono tutti i giorni, che sono il cucinare, fare la passeggiata, andare alla villa Fabbricotti, che è una villa pubblica di Livorno, fare la passeggiata, gli studenti che lo vengono a trovare, insomma c'è, io ho sdoganato in certo senso proprio la filosofia, cioè l'ho tirata giù da questa specie di empire o paradiso dove tutti pensano che stia, e ho dimostrato che in fondo la filosofia è un piccolo ricettario quotidiano della
per affrontare la vita di tutti i giorni, assolutamente.
Per affrontare la vita di tutti i giorni o per cercare delle spiegazioni, perché insomma non ci sono eroi in questo romanzo, ci sono persone ordinarie, ci sono persone che noi incontriamo tutti i giorni e che, di cui magari sappiamo poco, però i vicini di casa e gli amici, i vecchi amici che magari un po' acciaccati, che ti vengano a trovare quando una persona anziana viene l'amico acciaccato, oppure i ragazzi giovani, il professore ha insegnato tanti giovani, questi giovani...
La cognata in picciona!
La cognata in picciona, che viene a romperlo nel paniere, la vicina di casa che non si fa mai fatti suoi neanche a morire, insomma ci sono questi personaggi che insomma... spesso si incontrano nella vita anche noi, insomma, io devo dire, normalmente, ho fatto esperienza in qualche modo, sai com'è, no?
Alice, dimmi. Prima di entrare poi nel, non dico dualismo, ma insomma del percorso comune fra musica e filosofia, in entrambi i libri c'è forte la presenza di Livorno, o meglio, io sto leggendo solo il primo libro in cui il Livorno, il sapore del libeccio, la malinconia del porto è molto forte, ma leggevo che è presente anche nel secondo libro. Quanta Livorno c'è in te, Alice?
Ce n'è parecchia. Beh, dai, facciamo un 90%, perché insomma un 10% un pochino ha lavorato a Milano, sono stata 40 anni a Milano, non è che ci sono stata poco, però la matrice è quella, con presente più di ogni altro il mare e la necessità proprio di quell'aria, cioè proprio il libeccio, lo scoglio, il mare, la gente che ha sempre la battuta pronta, la gente aperta, perché comunque Livorno è un porto, ma poi c'è questa tradizione storica, insomma, c'era stata la più grande comunità ebraica, sono arrivati tutti lì, insomma, è una città dove non ci sono pregiudizi, è una città dove c'è molto vitale, molto vitale. E la mia nostalgia nei confronti della mia città, insomma, c'è sempre stata, proprio perché quello che mi mancava era l'atmosfera, rispetto a Milano, che comunque, per carità, è una città dove c'è tutto, è una città piena, che offre. Forse Livorno non ha questa vocazione di offrire l'impossibile, offre quello che ha, cioè è prima di tutto la natura, che è molto bella, e sta molto vicina e il livornese, lo scoglio e il mare sono una cosa sola, cioè io sono rimasta scioccata quando sono ritornata, sono passati diversi anni, perché poi è morto mio padre, quindi poi per tanti anni non sono più tornata, insomma io non avevo nessuno, per me era diventata quasi una città di ombre a un certo punto della mia vita, perché non ci tornavo proprio perché mi veniva il magone, perché non c'era più nessuno. E quando sono tornata ho detto, ma caspita, non mi ricordavo che se non c'è neanche un livornese in centro, basta andare sulla terrazza Mascagna e non ti muovi dal casino di gente che c'è, perché sono tutti lì, ma non sono lì a fare chissà che cosa, stanno a guardare incantati l'orizzonte, parlano davanti al tramonto, parlano davanti al mare, si stupiscono della nuvola, del profilo della Gorgona, del traghetto che sta entrando in porto, cioè con una capacità diciamo scenografica che loro hanno di cogliere il particolare incredibile. E quindi devo dire, mi sono resa conto che quello che mi era mancato veramente tanto era questa dimensione, perché Milano ti dà tanto in termini proprio di eventi, sì, ti suggerisce, ti offre i teatri, i cinema, i locali, i negozi. Il milanese dice che se una cosa non la trovi a Milano vuol dire che non esiste. Ecco, quindi, ed è vero, poi c'è la serietà, i mezzi che vanno, tanta gente, tutti vai. E invece Livorno no, ha un ritmo, diciamo, proprio più naturale, nel senso che non c'è questa fretta, non c'è questa necessità, diciamo, non c'è questa bulimia di evento. C'è un desiderio di godere quello che c'è, cioè il mare, il sole, il vento o la pioggia, perché non hanno pregiudizi i livornesi neanche quando c'è la nuvola, gli va bene anche la nuvola. E questa cosa mi era molto mancata e l'ho voluta mettere nel libro, proprio nella forma più semplice, a cominciare appunto dalle sensazioni di una persona cieca, perché il professore è cieco, che sono sensazioni rivolte comunque verso l'esterno con altri occhi, semplicemente, che sono la sensibilità, la capacità di toccare la consistenza dell'aria, la capacità di percepire cose che magari noi vedendole non riusciamo a cogliere nel loro significato più profondo. Invece lui coglie il tono di voce, coglie l'aria, coglie le sensazioni degli altri. Insomma, è proprio un altro modo di vivere sempre quelle stesse cose, ma come dall'interno. Quindi c'è una Livorno vista da fuori e vista da dentro, in tutte forse un po' in tutti e due i libri. Nel secondo è diverso, perché mentre nel primo Livorno è una protagonista, è proprio sì, è uno dei personaggi. Esattamente. Invece nel secondo libro non è uno dei personaggi, ma è, come posso dire, il nido in cui si svolge questa storia. E ha in fondo anche qui il suo significato, perché, ed è forse un significato un po' buffo, diciamo, un po' singolare, e viene fuori questo significato tipico degli anni 70. Ora, Livorno è la città in cui fu fondato il Partito Comunista nel 1921, dove c'è stata questa forte matrice di sinistra, il porto, i portuali, e quindi c'era un connotato politico, fra virgolette, abbastanza definito. E anche questo contrasto fra i repubblicani, non democristiani, perché per esempio in casa mia nessuno era democristiano, mio padre era un liberale, sì, era socialdemocratico, cioè, mio padre insomma girava fra i liberali, i repubblicani, i socialdemocratici, no? Però si teneva alla larga dai purissimi comunisti del 1921, la Farce il Martello, i portuali e Livorno Libera e quant'altro, per cui mi prendeva in giro, perché invece il direttore della scuola era comunque di sinistra, dichiarato, insomma io racconto qualche scena in cui entravo e c'era questo libro, questo giornale L'Unità, che in casa mia non c'era mai, e quindi ho un po' giocato su questo dualismo di tipo insomma, non direi politico, perché poi comunque Livorno non è una città dove ci sono stati mai degli scontri. Quello era un periodo un po', diciamo, vivace, dove però le cose gravi ovviamente sono successe, ovviamente Milano, Roma, per carità. Insomma, sappiamo bene che è stato un periodo tragico, difficile per la storia dell'Italia. Livorno lo viveva in forma marginale, perché comunque sia, io sono dell'opinione che con l'aria che tirava Livorno era più difficile cadere in un attrito violento, ecco, non c'era, però sempre in forma ironica, sempre in forma, insomma, costante, c'era sempre un po' questo desiderio di polemizzare, ecco. Quindi io ho un po' descritto la città da questo punto di vista, poi ovviamente il fatto che non è una grande città, cioè è una città media, non so come possiamo chiamarla, ovviamente non è una metropoli, però è dove c'è tutto. Quindi c'era questa scuola di musica non parificata, che poi è stata parificata negli anni, molto seria, molto ben organizzata, dove si studiava proprio con i corsi classici, che poi dovevano, cioè i corsi tipici, insomma, di tutti gli strumenti, che poi comportavano gli esami da fare fuori. Quindi io marginalmente, per esempio, ho parlato anche di Firenze, perché era la città dove andava a fare gli esami per poter avere il titolo di Stato, l'esame di Stato per poter proseguire gli studi. E quindi c'è Livorno, però diciamo c'è come luogo d'ambientazione, quindi ha un po' perso questo suo senso di protagonismo, che invece era nel primo. Però Livorno, cioè, non potevo prescindere in questo caso. Poi chissà se in futuro riuscirò a sganciarmi da Livorno, la vedo dura. Ho preso casa adesso, ho preso casa che sto ristrutturando e ci andrò a stare, quindi sarà sempre più difficile non parlarne.
Ilaria,
dimmi.
No, se hai
posso... Sì, ti volevo chiedere una cosa, Alice, riguardo al primo libro. La figlia del professore, sei tu, Elisa?
Ma diciamo in alcuni aspetti, in alcune cose sono sicuramente io. Elisa suona la viola, però non suona il violoncello.
Però infatti, suona Bach a un certo punto del romanzo, per questo se lo chiedo, infatti. Se
sì, però suona Bach, perché la cosa particolare della viola... Allora, la viola si suona come il violino dal punto di vista della posizione, però è un po' più grande del violino, e le note con cui le quattro corde sono esattamente le stesse del violoncello, ma un'ottava sopra. E quindi questa era, diciamo, una lontana affinità. Il fatto che fosse un'ottava sopra mi faceva pensare che questa Elisa fosse un tantino fuori dalle righe. E infatti questa Elisa è un tantino fuori dalle righe, sì. Come per un po'... non si sa, che capisce bene che cosa vuole, che cosa vuole dalla sua vita, ha sempre fretta, va, viene, insomma una persona molto agitata, che effettivamente io insomma devo dire sono stata una persona piuttosto agitata nella mia vita, con i piedi in tante staffe, e lei è una così. Però gli devo molto a questa Elisa, anche se mi somiglia vagamente, anche se non proprio in tutto. E devo molto perché a un certo punto del primo libro io scrivo che il professore, a un certo punto verso la fine del libro, si sente male e non si capisce che cos'ha. E le provano tutte, c'è presente Elisa, c'è anche la Maria Vittoria, che è la protagonista, cercano di rianimarlo, insomma, di capire se vuole
quando
mangiare.
È in catalessi.
In quei momenti, a un certo punto Elisa, non si capisce perché, prende la viola, mette queste pagine del sua suite di Bach sul letto e si mette a suonare. E lui, io scrivo nel romanzo, si riprende inspiegabilmente. Ecco, è stato proprio questo avverbio che mi è venuto spontaneo quando io scrivevo, inspiegabilmente, a farmi poi... pensare al secondo romanzo, cioè, perché in definitiva è proprio tutto inspiegabile, no? Era inspiegabile come il professore si è ripreso, però una spiegazione in fondo c'era, cioè il fatto che la musica alla fine ha una capacità curativa, una
terapeutica, capacità certo,
terapeutica incredibile. Quindi inspiegabilmente lui si riprende, così come io inspiegabilmente sono riuscita a suonare il violoncello nonostante le premesse. Quindi c'è qualche cosa di inspiegabile, c'è qualche cosa, c'era qualche cosa che valeva la pena descrivere. È stato proprio colpa di quell'avverbio.
Ma sai che pensavo proprio a quella scena lì, quando cioè questa domanda mi è venuta proprio in quel, cioè in quel pezzo lì del libro, quando lei si suona Bach proprio per far riprendere il professore, sì. Sì, è una bella immagine.
È proprio, diciamo che è un po' la spiegazione certo, di tutto, la spiegazione in fondo del significato della musica. Io in questo primo libro devo dire che in forma quasi non percepibile ho immesso diversi temi. Su questo penso che si possa essere d'accordo, perché ci sono tante cose, e non ultima c'è effettivamente anche il significato della musica, cioè il significato non solo della musica come cura, ma il significato della musica come comunicazione. Tra l'altro io scrivo sempre in quella scena che Elisa forse voleva dire delle cose, ma non le sapeva dire, perché ogni volta che parlava con suo padre litigavano, si scontravano, non era così semplice comunicare, no? Perché alla fine la parola veicola sempre un significato, e spesso il significato non si sa come viene preso dall'altra parte, non è sempre preso nello stesso modo con cui viene pronunciato da qualcuno. Invece se c'è una cosa che può essere interpretata senza creare un conflitto, è proprio la musica, se viene suonata in un certo modo, cioè se viene usata proprio come un mezzo per arrivare al cuore degli altri. E in fondo Elisa, in tutta questa sua incapacità comunicativa, sicuramente questa sua confusione, questa sua disorganizzazione mentale, pratica e quant'altro, forse ha trovato quel canale, perché è uno dei canali con cui si può effettivamente dire delle cose profonde senza doverle necessariamente pronunciare. Forse c'è anche una reticenza da parte di Elisa in quel romanzo, una reticenza forse perché non è capace neanche lei di spiegare le cose a se stessa, quindi figuriamoci a suo padre, che insomma, cioè, voglio dire, che povero uomo faceva già una vita abbastanza difficile ed era già abbastanza eroico in quella vita di solitudine.
Alice, leggendo la tua biografia, mi hai ricordato sicuramente il mio concittadino Roberto Allevi, no? Anche lui laureato in filosofia e poi in quel caso lui pianista, compositore di piano e non solo. E ascoltando poi anche le tue parole, sempre molto attaccate a alcuni concetti principali della filosofia, ma anche della filologia. Quindi è forte in te questo rapporto sia di filosofa che di musicista. Quindi una domanda che ti faccio sicuramente è quanto è connesso il tuo essere amante della filosofia e essere musicista. E visto che poi i due libri rappresentano questi due mondi, un terzo libro, a quale tuo terzo mondo lo dedicherai?
Ma la domanda è difficilissima. Io non so se riesco a risponderti così su due piedi. Diciamo che i due mondi sono collegati naturalmente, ma nel senso che c'è stata un'evoluzione, cioè io sono partita dalla musica, che è quella più semplice, per arrivare alla filosofia, che è il modo più complesso per esprimere dei concetti e quindi per veicolare questi significati attraverso la parola. Io credo che se scriverò qualcos'altro, come spero, ora ti dico, in questo momento sono in stand by.
Però signori delle Naudi, noi ci auguriamo che ci sia ulteriore, insomma, per Alice.
Sì, no, beh, io spero di riuscire a metterli insieme, perché finora ne ho parlato in forma separata, cioè la musica e la filosofia come due modi. Sarebbe bello poterli mettere insieme e dare loro il terzo significato, che non dico qual è. Perché
inspiegabile.
Sì, no, non è inspiegabile, è proprio uno sfondamento verso la metafisica. E quello credo che sarà molto difficile da fare, però forse sarà fatto, nel senso del tempo. Perché sia la filosofia che la musica in comune hanno lo svolgimento nel tempo.
L'andamento
del tempo. Ora non voglio entrare in un ginepraio, eviterei, ecco. Però, insomma, queste due cose effettivamente fanno parte di una sola cosa, ecco, insomma, la filosofia perché concettualizza molto, ma la musica nella sua immediatezza è capace di dire molte cose, pure la musica, e di dare una dimensione, cioè di aprire una dimensione, che è proprio la dimensione del tempo, perché la musica si svolge nel tempo. Cioè si svolge, cioè se voi ascoltate un brano di musica, cioè voi dovete stare lì ad ascoltarlo fino in fondo per dire ho ascoltato questo, cioè non è una cosa per cui tu ascolti due minuti e dici ah sì ho capito, no, e quindi è quello il problema, cioè ci sono alcune cose, alcune arti che vanno ascoltate bene fino in fondo per capirle e nel caso della musica non ci sono parole. Quindi è proprio un altro linguaggio, come se uno ci facesse un altro tipo di discorso che va comunque ascoltato fino in fondo. E il tempo in cui uno lo suona e in cui uno lo ascolta è uno stesso tempo, cioè un tempo di vita che è trascorsa. Quando tu hai finito di ascoltare un concerto sei più vecchio, come io sono più vecchio quando ho finito di suonarlo un concerto. Perché è stata vita, è stato proprio un pezzo della vita che è entrato lì. E come c'è entrato? Attraverso il tempo.
Certo. Io
ho addormentato.
Rimanere a parlare con te altre tre ore, Alice, che è
infatti,
molto
più bella, anche no, perché insomma poi una certa uno...
Io però ho capito l'affinità elettiva con Alice, perché anch'io ho fatto il liceo classico, lo sapevo, e leggendo ti avevo percepito questa palestra di vita che comunque ci vuole tanto metodo, costanza e sacrificio per ottenere qualcosa.
Ho preso anche io ho preso i votaggi, perché insomma sta lì con i paradigmi mi piaceva la musica dell'Odissea per esempio
è la metrica poi giustamente sono da musicista
però hanno fatto bene a farmi studiare dai perché gran cosa.
E forse quell'incidente è stata la tua fortuna, perché poi quella tua mamma che si è sentita quasi in debito con te, che ti ha spronato e ti ha aiutato nello studio.
Sì, fino a un certo punto, poi dopo... Sì, no, ma se lo leggi poi vedi cosa è successo. È successo di cotte e di crude. Però sì, insomma, diciamo mi ha spalleggiato all'inizio sicuramente. Poi dopo a me c'era questo progettino che io avrei dovuto insomma, fare... Dovevo studiare di più, dovevo fare l'università. L'università l'ho fatta poi, però l'ho fatta quando ormai non c'era più nessuno. L'ho fatta dopo cos'era? Era 15, più di 15 anni che ero già alla Scala, le figlie erano già grandi e io ho studiato, mi sono fatta questa laurea magistrale. Oh ragazzi, attenzione! Ho fatto quella bella lunga proprio come se non ci fosse un domani. Quindi me la sono,
perché
me la
il classico ci insegna che se si inizia una cosa bisogna portarla in fondo.
No, devo dire che il classico. Ti dà tanti strumenti conoscitivi.
Assolutamente.
Ti apre parecchio la mente.
Ho fatto lo scientifico e mi sento abbastanza, dai, abbastanza competitivo nei vostri confronti.
Sì, dai.
Sì, anche lo scientifico, insomma, non è male. Io sarei stata una schiappa nello scientifico, perché dal punto di vista delle materie scientifiche non è che sono tanto...
Che di solito si va al classico per questo motivo.
Con tutto al classico c'avevo una di fisica che era cattiva.
Io invece c'avevo quella di matematica che era perfida proprio.
Non starò qui a chiedervi la legge della termodinamica, una derivata di funzione, ma voi non chiedetemi a Aristotele o Platone, perché insomma non è il
Ora
caso.
ci deve
Insomma,
antisaffo,
già
ora se
sai che
vuoi.
esistono tanta roba, eh? Poi Aristotele, insomma, io l'ho spiegato nel mio romanzo Aristotele, se tu
Infatti,
metti un
infatti.
cavolfiore nell'acqua a bollire, passa dalla potenza all'atto,
All'atto, infatti.
eh. Non ce la fatti.
Quando ci sono determinate
Infatti,
condizioni, il fenomeno.
quando ci sono tutto il libro è dalla potenza
Infatti.
alla la Maria Vittoria in determinate
La Maria
condizioni.
Vittoria stessa è il
Esatto.
cavolfiore.
Praticamente
No, Alice,
così.
vado, mi lascerei da sola, anzi, vi faccio uno scambio di telefono e vi lascio a parlare tutta la
Porta qualcosa da
notte.
bere, non, già che ci siamo.
Sì, quello ci penso io, anche se
Va bene.
sono
Sì,
un'espertona.
Alice, grazie. Avevo promesso di rubarti solo un quarto d'ora, poi i quarti d'ora sono diventati
Sì.
3, perché siamo in onda ormai da 3 quarti d'ora e
Ah, caspita.
ringraziamo. Grazie,
Vabbè,
grazie
no, grazie a
mille.
voi davvero tanto.
Grazie. Senti,
Senti,
io
io ti
ti
voglio
voglio
fare una piccola sorpresa, sperando che non sia uno sgarro. Ho trovato su YouTube un video con te. E prima di darti la buonanotte, insomma, poi ce lo ascoltiamo e lasciamo sentire i nostri ascoltatori che ti hanno letto o ti leggeranno, insomma, anche cosa sei in grado di fare con un archetto in mano. Grazie mille,
Ah.
Alice.
Grazie. Ciao, ciao, ciao.
Grazie,
Ciao,
Dario,
grazie.
buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Buonanotte.